Le campane del monte, le campane della collegiata e più giù le campane del borgo, l'antica grande Varade, sulle cui case strette attorno al Sesia come un gregge tenero e minacciato salgono i concerti di Rocca, di Doccio, di Morondo, di Foresto e di Quarona, mentre verso i monti, di là dalla stretta della Gula, le campane di Vocca e di Balmuccia si rimandano di bosco in bosco e si fondono a quelle di Piode, di Scopello, di Riva e d'Alagna. Il vescovo, niente più che una crisalide ravvolta nello splendore delle porpore, lascia per l'ultima volta il monte, traballando sui piedi che non han più forza, scende giù per l'erta. Il suo viso, affilato, suda, quasi fosse già chiuso in un'urna. Dietro di lui la lunga coda dei vescovi, dei monsignori e dei prelati, quindi notabili e mescolati gli uni agli altri, gli ostiari, i frati, i chierici, rapiti da una vita che, ai loro occhi, odora già d'incenso. E sopra tutti, poi, sopra il popolo, sopra i boschi, colpiti dall'autunno, sopra le cime, lo strazio del cielo che la sera inonda di sangue. Ascoltar quei suoni, quelle litanie e quelle voci fino al punto in cui tutto si spegne e nel vuoto le ombre prendono a venir giù dalle cime sempre più lunghe e desolate, fino al punto in cui l'ultima luce a tremare è quella che striscia sulle nevi del grande massiccio, l'immane monumento di pietra e di gelo che preme sulle spalle e sul cuore d'ogni valligiano. E poi, in quel momento, il giovane, niente più d'un ragazzo, è assalito dalla paura. Tornare a casa, attraversare i prati magri e già pronti per le nevi dell'inverno, sentire il vento frusciare sulle erbe e contro i rami, passar di lato alle stalle, ascoltare il lamento e il respiro delle bestie, mucche, asini, muli e cavalli che si scaldano sui giacigli di paglia e di strame, incontrare i compaesani, ragazzi come lui, dalla pelle tesa e prosciugata, dagli occhi freddi e fissi su chissà quale spavento, ovvero adulti tutt'ossa, carichi di nervi e di vino, donne che vanno a prendere l'ultimo secchio d'acqua, e poi ecco le imposte sbattere l'una contro l'altra e qua e là accendersi le luci delle candele o l'altre più rigogliose dei camini. Gli ultimi richiami, le ultime voci, finché dai punti più alti dei boschi vien giù, precipite e impietoso, l'ululato dei lupi, il cupo inferno d'ogni notte che scende sulla dura miseria d'ogni giorno. Grama vita di valligiani, dunque, dolore d'un destino impietoso, tenace, protervo attaccamento alle realtà ultime ed estreme, come il lichene s'attacca alla pietra su cui vive da una parte, ori lucenti, glorie di liturgie secolari, rapimenti di sacrifici incomprensibili dall'altra. L'attesa, ribelle magrezza di chi al digiuno è costretto dalla propria povertà e dalla povertà della propria terra, vicino alla magrezza di chi al digiuno si vota per ascesi. Ori di croci, viola di manti, pietre incastonate che si liquefano come gocce d'un sangue ambiguo, morbido e guasto. Stendardi gloriosi, velluti ed ermellini nel corteo che è sceso dall'erta e va ora attraversando i paesi. E in chi resta, la sera di sempre, le ciotole sui tavolacci di legno, le pagnotte dure, le fette di polenta, i formaggi asciutti, le stoffe senza pregio che giusto servono a coprire nudità antiche, umiliate e dolorose.